Allora, buonasera a tutti, grazie di avermi invitata. Oddio, sono state dette tante cose, quindi per me è anche difficile adesso, molte delle cose me le ero anch'io segnate come punti da portare alla vostra attenzione. Vorrei però, nel mio intervento, fare una cosa diversa, portarvi all'interno della mia associazione che da molti anni lavora direttamente con le donne che subiscono violenza. Quindi vorrei portarvi a vedere dall'interno, così come vedo io ogni giorno, cosa succede ad una donna che subisce violenza, quando arriva in contatto con noi. La nostra associazione, come sapete, ormai lavora sul territorio da oltre 25 anni. Siamo stati uno dei primi centri antiviolenza sul territorio italiano. Questo ci ha portato ad avere ovviamente una lunghissima esperienza ed a comprendere bene ciò di cui ha bisogno una donna, non solo rispetto al lavoro che noi facciamo, ma anche al di fuori, rispetto all'aiuto che può essere istituzionale e non solo. Dicevo che la mia associazione ha 25 anni, è nata nel 90, è nata essenzialmente da qualche donna che aveva avuto voglia di riconsiderare in senso positivo la libertà femminile. E uno degli obiettivi dell'associazione allora, ma anche oggi, perché le cose poi in questi 25 anni, credetemi, non sono così tanto cambiate, anzi, per certi aspetti sono anche peggiorate. Uno degli obiettivi della mia associazione era proprio quello di rompere il muro del silenzio che circondava le donne che subivano violenza. Pensate al 1990, al 1991, allora di violenza alle donne non se ne parlava proprio, era una cosa che doveva essere tenuta all'interno delle mura domestiche. Di cui le donne non dovevano parlare. Ancora oggi le donne hanno vergogna a parlarne, sempre meno sicuramente, ma ancora ne hanno. È una cosa che è rimasta dentro di noi. Ci siamo chieste, come donne e come femministe, da cosa nascesse questa violenza e ci siamo date una risposta. Da cosa nasce, che poi è stata confermata nel corso degli anni? Nasce da una differenza di potere tra uomo e donna nella relazione di intimità. Una differenza di potere che, come vi dicevo, è stata individuata dal pensiero femminista. Una differenza di potere che dobbiamo in qualche modo combattere da tutti i punti di vista. Da un punto di vista sociale, lavorativo, economico, da ogni punto di vista. Perché se realmente vogliamo sconfiggere quella che hanno definito piaga sociale, credo che il cambiamento debba essere profondo. Un cambiamento che passa anche attraverso altre associazioni, sicuramente, che hanno la stessa nostra valenza, che è quella di portare prevenzione, di parlare con i giovani adulti, i giovani ragazzi, per poter cambiare il loro un pochino, per aprire il loro modo di pensare ad altre forme di rapporto e di relazione. I dati che noi raccogliamo ogni anno sono dati in continuo aumento, ma questo non va visto mai come un fatto negativo, è un fatto positivo, perché dal mio punto di vista questo significa che sempre meno donne sono rinchiuse in relazioni violente. Quindi più i dati diventeranno alti ed elevati, e questi, credetemi, sono solo la punta di un iceberg enorme, più io sarò felice, perché vuol dire che ci saranno sempre meno donne che accettano questo. E questo va al di là un po' di ogni considerazione. Credo che ognuno di noi, se riflette un attimino, pensa che quello che sto dicendo è una cosa quantomeno attinente alla realtà. Parlavano di matrimoni forzati. La nostra è una delle prime associazioni in Italia che si occupa di matrimoni forzati. L'anno scorso abbiamo dovuto affrontare questo tema forse impreparate. C'è stato un bellissimo convegno all'inizio di quest'anno, il 30 di novembre, proprio anche di autoformazione, perché credetemi, lavorare con giovani donne che escono dalla famiglia non è facile. Non è facile perché bisogna lavorare con loro su tanti aspetti della loro vita. a partire dall'autodeterminazione. Sono donne che non sono abituate, giovani donne che non sono abituate a pensare a sé con la voglia e il potere di decidere per se stesse della propria vita. Anche semplicemente se andare, visto che ho visto la conversazione precedente, a un liceo classico o scegliere un altro tipo di scuola. Questo non è la punta dell'iceberg, è la punta della punta dell'iceberg, nel senso che presto ci dovremo attrezzare ad affrontare sempre di più queste richieste che, diciamo, debbono contemplare il riuscire a mantenere un rapporto con la famiglia e con la comunità e aiutare queste giovani donne a scegliere per se stesse. Io vorrei riconoscere al Comune di Modena una grande lungimiranza rispetto al fatto, al capire che il problema della violenza alle donne è un problema sociale. È uno dei primi comuni che ha convenzionato un centro antiviolenza, dobbiamo riconoscerlo. Credo che siamo il secondo o il terzo, adesso forse qualcuno potrà essere più preciso di me, ad aprire, a iniziare a raccogliere delle donne, ad accogliere donne. Noi come lavoriamo? Lavoriamo in una relazione con la donna, in una relazione di fiducia, di non giudizio, di sospensione del giudizio. Tutte noi potremmo essere, anche quelle che sono qui sedute, potrebbero essere donne che subiscono violenza domani, oggi, stasera. Non dimentichiamolo mai, quando ci troviamo di fronte ad una donna che realmente la subisce. Non mettiamoci mai in una posizione di superiorità. Noi siamo come lei e come lei, insieme a lei, affrontiamo il problema. Dicevamo il Comune di Modena e la sua lungimiranza, sì, c'è stata. La sua lungimiranza c'è stata anche quando ha costruito la rete, abbiamo iniziato a firmare i primi protocolli e i primi tavoli di contrasto alla violenza alle donne. Siamo stati il primo comune in Italia, io ne vado orgogliosa, perché il nostro modello è stato recepito ed è stato esportato non abbastanza, secondo me. Però ci sono anche gli elementi negativi, ovviamente, che io vorrei evidenziare. Molto spesso quando mi intervistano o intervistano delle altre compagne, per me sono compagne ovviamente, ci chiedono perché le donne non fanno denuncia, io non capisco. Vorrei farvi capire perché le donne non fanno denuncia. Perché è difficile. È difficile innanzitutto passare dal privato al pubblico. Fare una denuncia significa raccontare la propria relazione di intimità. Non è facile. Chi di noi lo riesce a fare facilmente? A partire da me nessuno, credo. È difficile raccontare quello che avviene tra le mura domestiche. Noi donne siamo state abituate al silenzio tra le mura domestiche, a cavarcela da sole, al massimo a chiedere ad un'amica. Quindi andare in questura e far diventare pubblico quello che tuo marito ti fa tutti i giorni non è facile. Ed è ancora meno facile quando magari tu ti devi confrontare con magistrati che magari non hanno. Prima con poliziotti che recepiscono la denuncia, che a volte sono bravissimi e a volte lo sono meno. E a volte ti rimandano a casa dicendoti di pensarci ancora un attimo. Ed è per questo che qui chiedo aiuto a voi, affinché le forze dell'ordine tutte siano in qualche modo, costrette è una brutta parola, stimolate a fare formazione, ma non una formazione, io ne ho fatta tanta nel corso degli anni, a partire dal 2007, ma è una formazione che non è continua. Io vi chiedo di aiutarmi in questo, di aiutarmi affinché questa formazione diventi una volta all'anno, una volta ogni 2 anni. Non so, lo dovremmo decidere insieme, ma che ci sia e che sia continua, perché come sapete nelle forze dell'ordine ci sono cambiamenti continui e quelli che io ho formato 5 anni fa non ci sono, che erano bravissimi, che hanno fatto i role playing, che si sono divertiti insieme a me, insieme ad altre e hanno compreso il senso dell'accoglienza, non ci sono più, fanno altri lavori. E quindi questo per me è essenziale. Come è essenziale l'aiuto che io chiedo rispetto alla questione giustizia. Ieri mi sono trovata a guardare un video del procuratore capo Musti e mi sono fatta tante domande insieme a tante persone. Mi sono fatta alcune domande e mi sono chiesta cosa vorrei chiedere a voi come istituzione. Vorrei che il Tribunale di Modena avesse un pool specializzato, come in molti altri tribunali, perché questi non sono temi che tutti i magistrati, uomini e donne, non faccio differenza su questo, non è detto che le donne siano migliori, ma vorrei, scusate la parola voglio, dei magistrati che siano sensibilizzati, che accolgano questo tipo di denunce in un modo diverso e che non ci ficchino subito sopra la parola archiviato. E credo che questo sia dovuto alle donne modenesi tutte, a tutte noi, nessuna esclusa. In questo l'associazione di cui ho la presidenza credo che farà qualcosa nel 2017, perché è diventata ormai inaccettabile questa parte e quindi troveremo il modo, spero insieme a voi, di cambiare le cose, perché è veramente importante. Poi parlavamo di accoglienza delle donne rispetto alle case rifugio e alle case di emergenza. Questo è un altro desiderata, la casa di emergenza, un desiderata di qualche anno. Io so che i desiderata delle donne e i desiderata delle istituzioni non vanno mai nella stessa velocità, ma questo io l'accetto. Però vorrei farvi capire che differenza c'è per una donna che esce da un litigio familiare, essere accolta in una casa di emergenza ad hoc, in cui trova un'operatrice formata, che magari mette a letto i figli e inizia a parlare con lei, ed arrivare in un albergo, ed essere lasciata sola. Credo che non ci siano bisogno di molte parole, questo è, e questo non deve più essere, perché una donna ha bisogno di essere accolta anche se alle 3 del mattino va al pronto soccorso e poi il pronto soccorso ti chiama e ti dice cosa facciamo adesso. La differenza tra casa rifugio e casa di emergenza è proprio questa, quella che diceva giustamente l'assessora prima. La casa rifugio è una scelta che viene fatta dopo aver fatto dei colloqui con la donna, ma l'emergenza è quella che ci troviamo ad affrontare tout court. Da una chiamata della questura, da una chiamata del pronto soccorso. Cosa facciamo adesso? Allora, se è giorno, le accogliamo noi, ma se è notte, se ci sono altre esigenze, io lavorerei tanto questa casa di emergenza, ma non per me, per le donne modenesi del futuro che avranno, speriamo, sempre meno questo problema. La casa è sicuramente un ostacolo per le donne che escono dai percorsi, spero di non avermi molto annoiato, che escono dai percorsi di violenza. Ecco, alla fine finiscono il percorso e si trovano di fronte a due problemi essenziali, il lavoro e la casa. È vero, sono problemi che riguardano in questo momento un po' tutti noi, ma riguardano più loro, perché magari l'uomo violento, il marito, ha impedito loro di continuare a volte attività lavorative, magari remunerative, per chiudere all'interno delle mura domestiche. Questo fanno gli uomini violenti, quindi si devono reinserire nel mondo lavorativo. Noi abbiamo un progetto e lavoriamo con alcune aziende affinché questo possa avvenire. E l'altro problema è la casa è uno degli ostacoli più grandi che la donna si trova ad affrontare e che incontra nel suo percorso di uscita. Difficoltà di varia natura, difficoltà economiche, perché come abbiamo detto molto spesso non hanno delle possibilità economiche, quelle di pregiudizio, perché non sempre ad un proprietario va bene accogliere una donna che subisce violenza, perché forse il marito può venire qua sotto, l'ex marito, può creare dei problemi e quindi è difficile. Ecco, noi vorremmo che un cambiamento delle politiche della casa, in senso generale ma anche in questo senso, delle progettazioni di co-housing, quindi delle case che le donne possono condividere. Questo chiediamo alle istituzioni. La violenza si affronta alle radici solo attraverso un cambiamento profondo dei rapporti tra i sessi, sia all'interno delle relazioni affettive che nella società. La società italiana è una società ancora, mi dispiace doverlo dire, mi dispiace come italiana, una società fortemente patriarcale e maschilista. Gli uomini italiani sono quelli che lavorano meno all'interno delle mura domestiche. E non vi tedio con tutti gli altri esempi, piuttosto. Non accettiamo più una violenza che sia tollerata nei fatti. Non c'è nessuno stato di eccezione o di emergenza. Il femminicidio, che è l'estrema conseguenza della cultura che lo alimenta, è l'estrema conseguenza della cultura che lo alimenta e lo giustifica. Per questa ragione noi saremo a Roma il 26, per dire non una di meno. E spero che davvero il 2017 sia non una di meno. Grazie della pazienza.